Sono le 21:30. Il pubblico si affolla davanti al botteghino. Fra un quarto d'ora avrà inizio lo spettacolo. Ecco l'unico istante nel quale sento la responsabilità formidabile del mio compito. Quella folla è anonima, sconosciuta, esigente. E mai come in questo istante io sono fuori, ancora completamente fuori dal cerchio della finzione. Non mi sento ancora convinto di ciò che dovrò essere fra qualche minuto sul palcoscenico. Mi sento confuso alla folla e mi sembra che debba anch'io avvicinarmi al botteghino e chiedere un posto in poltrona per assistere allo spettacolo. Fino a che la luce della ribalta non mi acceca con le sue piccole stelle luminose e il buio della sala non spalanca il suo baratro infinito, io non prendo, né so, né posso prendere il mio posto nella finzione. I minuti inesorabilmente mi inseguono, nella loro corsa mi prendono, mi travolgono, mi spingono verso la porticina del palcoscenico che si richiude, sorda, alle mie spalle. La barriera è chiusa. Due tocchi al trucco. Il campanello squilla la prima e la seconda volta. La tela si leva. Ecco le piccole stelle. Ecco il baratro. Ecco l'attore.
Edoardo De Filippo nasce il 24 maggio del 1900 e morirà il 31 ottobre del 1984. Un drammaturga, un artista che ha attraversato l'intera storia del secolo scorso, che ha lasciato un solco indelebile. Il brano che abbiamo ascoltato poco fa è il prologo di Sic Sic, l'artefice magico, che Edoardo scrive nel 1929, probabilmente la sua prima opera da drammaturgo, e che fa parte di quella che verrà poi chiamata La cantata dei giorni pari, una raccolta delle commedie che appunto Edoardo iniziò a scrivere appena ventenne, e infatti raccoglie le opere che vanno dal 1920 al 1942, quando poi mise in scena Io l'erede. La cantata dei giorni pari si distingue invece da quella che sarà poi un'altra raccolta, la cantata dei giorni dispari. Mentre i giorni pari sono intesi come quelli fortunati, quelli dispari, come dicono i napoletani, sono quelli negativi, dove va tutto storto. Ma partiamo ovviamente dall'inizio. Edoardo De Filippo, figlio illegittimo di Edoardo Scarpetta. Edoardo Scarpetta alla fine del 1800 era all'apice della sua carriera, era famoso in tutta Italia, non solo a Napoli, di grande popolarità, e nasce con Edoardo De Filippo una sintonia sicuramente di professione, ma non certo personale, di sangue. Tant'è vero che Edoardo troverà il suo mentore non tanto in Scarpetta, ma in Vincenzo, che è suo fratello, primogenito di Edoardo Scarpetta. Il debutto assoluto di Edoardo come attore è a 4 anni, proprio in uno spettacolo del padre. Possiamo dire che Scarpetta mette la penna in mano ad Edoardo, e infatti lui diceva: «Io ho scritto per necessità, per pratica di palcoscenico, perché mi hanno fatto copiare continuamente copioni, mi hanno messo a scrivere, quindi mi sono impadronito della tecnica. Ho fatto la scuola ricopiando commedie, portando a termine commedie brutte, commedie buone o commedie false che non corrispondevano alle mie idee. Quindi, sugli errori degli altri, mi sono curato io». Bene, nel 1930 il giovane Edoardo inizia a lavorare con i suoi due famosi, altrettanto famosi fratelli, ovvero Peppino e Titina. Nasce la compagnia dei De Filippo, che va avanti per 13 anni, fino al 1943. I problemi però non tardano a farsi sentire, in particolare i ben noti problemi tra Edoardo e Peppino. Edoardo non aveva una natura comica, ma di attore che portava in scena la realtà. Avevano un modo diverso di vedere il teatro, e questo, come ben sappiamo, porterà appunto ad una rottura che avrà conseguenze sul loro essere fratelli, ma di questo parleremo tra poco. In questo distacco sicuramente ha avuto grande influenza anche l'incontro che Edoardo ha con Pirandello. Edoardo De Filippo e Luigi Pirandello sono due autentiche anime sacre che aleggiano sempre quando si parla di teatro, ma più in generale di arte. Due vanti del nostro paese che continuano a portare avanti le loro opere al di là del tempo passato. Ebbene, queste due anime, questi due modi di creare la magia della scrittura e della recitazione, si sono incontrati in una commedia scritta proprio da entrambi nel 1935, L'abito nuovo. Appartenente al filone della cantata dei giorni pari, L'abito nuovo rappresenta un adattamento di una novella dello stesso autore siciliano dal titolo omonimo. La prima rappresentazione, avvenuta a Milano al Teatro Manzoni il 1 aprile 1937, pochi mesi dopo la morte di Pirandello, ebbe un'accoglienza tiepida. Peppino De Filippo, profondamente avverso all'abbandono della drammaturgia napoletana in favore di adattamenti di opere altrui, criticò aspramente la scelta drammaturgica del fratello, sebbene figurasse nel ruolo di Concettino Minutolo. Nel 1964 Edoardo riprende la commedia in un'edizione televisiva in onda sulla Rai, che oltre a lui vede tra gli interpreti Ugo D'Alessio, Carlo Lima e Pietro Carloni. Proprio nel prologo della suddetta rappresentazione televisiva, lo stesso Edoardo rivive i momenti della creazione dell'opera con viva commozione. «Una sera recitavo la commedia Chi è più felice di me. In un palco di prima fila c'era Luigi Pirandello. Vennero di corsa nel mio camerino per dirmi: "C'è il maestro in teatro". Fecero molto male. Non si dice mai a un attore che c'è un grande personaggio in teatro. Quest'attore perde la carica. Si costruisce una volontà superiore a quello che deve essere, perché per rendere il massimo di quello deve rendere che deve essere stanco. Se non è stanco, non rende». Quella sera Io misi tutta la mia forza per recitare quella parte. Recitavo per una sola persona, per lui, per Pirandello. E mentre recitavo pensavo, forse sto esagerando, forse sto recitando male la mia parte, forse dopo il primo atto questo personaggio lascerà il teatro. E per tutti questi motivi, proprio dopo il primo atto me ne tornai in camerino amareggiato. Ma due colpi alla porta mi avvertirono. C'è il maestro, Luigi Pirandello. E mi apparve questo enorme personaggio. Finalmente conobbi quello che per anni avevo ammirato. Colui che per anni avevo desiderato stringere la mano. Si mostrò generosissimo negli apprezzamenti e mi invitò a cena. Lì presi coraggio e gli dissi: «Maestro, perché non scrivete una commedia per noi?» Lui rispose: «Ma io non posso scrivere in dialetto napoletano, scriviamola insieme». Questa era la sua bellezza. Era giovane, lui si metteva con i giovani, lui non si sentiva un santone sotto una campana di vetro irraggiungibile, al quale i giovani non si potevano avvicinare. A Pirandello ci si poteva avvicinare. Con Pirandello si poteva parlare a tu per tu. Gli disse di aver letto una sua novella, L'abito nuovo. Mi disse di dover partire per l'America per un giro di conferenze, che al ritorno avrebbe portato la trama e per dialogarla ci saremmo visti insieme. Il giorno del suo arrivo, per 15 giorni a Roma, mi recai a Via Bosio per la stesura della commedia. Pirandello aveva già fatto tutta la trama e così, di fronte a lui, allo stesso tavolo, io dialogavo la commedia in dialetto. Sotto la sua dettatura, lui in lingua o in siciliano e io in napoletano. Finimmo con l'essere collaborativi. Qualche volta io dicevo: «No, questo non va, mi sembra un po' troppo aspro». Venivo da un teatro un po' umoristico, macchiettistico. E la sua esasperazione mi appariva un po' sgradevole in certi momenti e non glielo nascondevo. Lui accettava questi miei consigli e io me ne sentivo orgoglioso. In 15 giorni finimmo la commedia. Uscivo dalla sua casa come un collega. Ma l'indomani, quando tornavo a suonare il suo campanello, mi batteva il cuore. Finita la commedia, però, ebbi la sensazione di trovarmi di fronte a un dramma troppo aspro per quell'epoca, tanto da rimandare di volta in volta la messa in scena. Lui mi scriveva molto e finalmente, dopo un anno, mi decisi a mettere in prova la commedia al Teatro Quirino di Roma. Lui presenziò alla prima prova, soltanto alla prima prova. L'indomani, con voce sommossa, ebbi una telefonata dal figlio Stefano. Mi disse: «Papà sta poco bene, vai avanti tu con la prova. Domani o dopodomani lo vedrai arrivare». Andai avanti ancora per 3 giorni. Il 5° giorno Pirandello non c'era più. E veniamo, come abbiamo anticipato, a quella che era stata la rottura con il fratello Peppino. Titina era colei che faceva un po' l'ago della bilancia tra le caratteristiche di Edoardo, ovvero le sue pause, e quelle di Peppino, ovvero la sua mimica. Negli anni 40, all'apice del successo di pubblico e di critica, ma evidentemente al culmine delle ruggini di carattere professionale e personale, c'è questa rottura definitiva. Edoardo era stanco del teatro umoristico, voleva dare una svolta alle sue commedie e sentiva il bisogno impellente di un teatro nuovo che raccontasse un fatto di cronaca fantasioso quanto si vuole, ma conforme alla realtà. E questo lo scrisse proprio in occasione di un articolo per l'Opinione, dove spiegava la genesi di Napoli Milionaria e appunto il passaggio dai giorni pari a quelli dispari. Peppino tentò all'inizio di questa rottura di smussare un po' gli angoli di questa lite, se non altro per riconoscere la fraternità tra i due, ma la ruvidità del carattere di Edoardo non si fece attendere. E infatti la risposta di Edoardo aveva dei toni decisamente differenti. «Caro Peppino, ti pare che dopo quanto è accaduto fra me e te, dopo anni di veleno amarissimo, un semplice colpo di spugna può cancellare dal mio animo l'offesa e il risentimento? Tu dici siamo fratelli, certo, E chi più di me ha saputo affrontare e comprendere questo sentimento? Credi che tu da estraneo avresti potuto infliggermi le torture morali che sistematicamente, minuto per minuto, mi infliggevi? L'amore fraterno è un sentimento d'asilo infantile, credi a me. Fratelli si diventa dopo di aver guardato nell'animo di una persona come in uno specchio di acqua limpida. Scusami, ma io guardando nel tuo animo, il fondo non lo scorgo. La tua lettera è troppo ingenua. Io voglio tenderti la mano, ma con un chiarimento esauriente, onesto, sincero. Se tu mi vuoi bene come ai primi tempi della nostra miseria, vuol dire che nulla puoi rimproverarmi. Mentre io, e questo è il mio più grande dolore, non ti voglio bene come allora. Ti temo. Scusami se ti ho parlato così, ma è la maniera migliore per far diventare uomini due fratelli e fratelli due uomini. Ti vedrei volentieri. E veniamo infatti a quella che è la cantata dei giorni dispari, che raccoglie le commedie che Edoardo, scusate, perché bisogna fare attenzione, e tant'è vero che basta nominarlo senza citare il cognome alle volte per capire di chi stiamo parlando, raccoglie le commedie che Edoardo scrisse dal 1945 fino al 1973. Il 45 è l'anno di pubblicazione di Napoli Milionaria, mentre il 1973 è l'anno in cui mise in scena Gli esami non finiscono mai. In questo contesto, come abbiamo detto prima, i giorni dispari sono intesi come quelli negativi, a differenza dei giorni pari, che invece sono quelli fortunati e felici. A proposito delle tematiche, sicuramente Edoardo, come abbiamo visto prima parlando della rottura con il fratello Peppino, sicuramente ha sempre trattato, quantomeno dal 40 in poi, temi che riguardano la società, a vari problemi del nostro paese, anche spesso di denuncia, molti problemi ancora oggi irrisolti. Per esempio, tra l'altro, in Natale in casa Cupiello, Edoardo dimostra una possibile conciliazione tra un uso comico e uno drammatico del dialetto per arrivare ad un tipo di commedia dove permanessero assieme appunto i toni comici alla scarpetta e quelli drammatici del teatro dell'arte. E è questo il senso della raccolta della cantata dei giorni dispari, raccontare la vita che la commedia ripropone sulla scena come una inscindibile mescolanza di comicità e tragicità. Nel 1945, appunto, dicevamo Napoli Milionaria, che simboleggia il degrado della città appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, il degrado del comportamento umano, la corruzione. Nel 1947 Filumena Marturano, un successo enorme, seppur la critica lo stroncò da subito, venne tradotto e rappresentato in lingua inglese, in francese, in greco e in spagnolo. Nel 1948 Edoardo compra il Teatro San Ferdinando, ormai ridotto in macerie dalla guerra, vuole salvaguardare la memoria di un teatro settecentesco e far ricostruire la facciata proprio settecentesca, pur lasciando all'interno il senso di modernità della sala, e vuole costruire una scuola per attori, per tecnici, organizzatori. Viene accusato da una certa elite intellettuale di costruire un monumento a se stesso, ma lui stesso, passatemi il gioco di parole, non ne aveva certo bisogno. Ci sono anche delle forze politiche che vogliono che la città resti immobilizzata e questo sicuramente confluisce in una grande opera quale è stata L'arte della commedia, che oltre a trattare e a denunciare problemi sociali tipici di una certa epoca italiana, non disdegna quella del puntare in dito contro le istituzioni. Ma noi adesso ci ascoltiamo proprio dalla voce di Edoardo, perché fare il contrario sarebbe un'eresia, non farlo sarebbe un'eresia, e da lui ci ascoltiamo il famoso monologo del caffè, tratto ovviamente da Questi fantasmi.
Saluto professore. Sì. A noi altri napoletani toglieteci questo poco di sfogo fuori al balcone. Io per esempio, professore, a tutto rinunzierei tranne a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori al balcone dopo quella mezz'oretta di sonno che uno si è fatto dopo pranzo, sapete? Quel poco di stringimento. Scusate, e me la devo preparare io stesso con le mie mani, sono gelosissimo, eccolo, no, mia moglie, no, mia moglie non collabora, sapete, è molto più giovane di me e la nuova generazione ha perduto queste abitudini che secondo me, poi sotto un certo punto di vista, sono la poesia della vita. Che, oltre a farvi occupare il tempo, vi danno pure una certa serenità di spirito. Bravo. E poi chi mai potrebbe prepararmi una tazzina di caffè come me la preparo io, con lo stesso zelo, lo stesso amore? Capirete che dovendo servire me stesso, seguo le vere esperienze e non trascuro niente. Ma proprio lo faccio con tutte le regole. Per esempio, vedete, sul becco. Lo vedete il becco? Questo, professore. No, qua, voi guardate a me. Il becco della caffettiera. No, per carità, io non mi arrabbio. Permetto di dire, sono di spirito anch'io, avete fatto uno scherzo. Dicevo, sul becco, è vero, io ci metto questo coppitello di carta. Quello mi sembra niente questo coppitello, ma pure c'ha la sua funzione. E già perché il fumo denso del primo caffè, che è poi quello più carico, non si disperde, anzi rimane dentro e profuma tutto l'ambiente, lo prepara per ricevere la sostanza, il caffè. Come pure, professore, ricordatelo, prima di versare l'acqua, che secondo me deve bollire un paio di minuti per raggiungere quelle calorie, prima di versarle, vi dicevo, nella parte interna della capsula bucherellata, no, dall'altra, dove si versa l'acqua? Voi chiudete la capsula, poi la capovolgete, dove si versa l'acqua? Sul fondo, sentite, bisogna cospargervi in precedenza un mezzo cucchiaino di polvere appena macinata. È un piccolo segreto. Già, perché l'acqua, è vero, in pieno bollore, già si aromatizza per conto suo nel momento della colata, e allora il caffè viene più profumato, viene meglio. È una grande soddisfazione, sì. Ed evito pure di prendermi colore, perché se per una dannata ipotesi il caffè riesce male, va bene, per una manovra sbagliata, se unisce pezzi coppo, pezzi sotto, se mischia, diciamo, posa e caffè, siccome l'ho fatto con le mie mani, non me la posso prendere con nessuno, mi convinco che è buono lo stesso, lo bevo e ti saluto. È un altro poco. Lo so, voi pure vi divertite qualche volta. E come no, perché io vi vedo fuori al balcone a fare la stessa funzione. La mattina presto, sì, vi vedo col giornale. Sì, sì, e i pure. Sì, sì, però con le stesse abitudini. Anzi, siccome, come vi dicevo, è vero, mia moglie non collabora, me lo tosto da me. Sì, 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 beh, e quella poi è la cosa più difficile. Indovinare il punto giusto di cottura. O colore, professore, il colore. A manto di Monaco, color manto di Monaco. Sta a capire, professore? Permettete. No, no, no. E che profumo. Ehi. Una meraviglia. Scusate, professore. Questo non è caffè, questo è cioccolato. Vedete quanto poco ci vuole per rendere felice un uomo.
Scusa, tu sapessi l'amore che è?
L'amore è una cosa che odora di rosa, che rosa non è. Indovina che è.
È rosa. E scusa, sapessi perché?
È rosa, un colore che serve per amore. L'amore non c'è, si rosa non è.
Allora che c'entra, si rosa non è?
Perché di da mangia si piglia coraggio. Sentendo l'addore, che nasce l'amore.
A maggio soltanto. E sapesse perché?
È maggio per anno, per chi le cose hanno. Per chi non va bene sto mese non viene.
E senza l'addore, l'amore non c'è.
Non c'è. Perché amore è un forte dolore, capare una cosa di odore di rosa.
Rientriamo in studio dopo aver ascoltato due estratti. Il primo, come vi avevo preannunciato, il famoso monologo, la famosa scena del caffè tratta da questi fantasmi, mentre successivamente la poesia che abbiamo appena ascoltato è L'amore che è, che in questo caso Edoardo interpreta insieme a Monica Vitti. Monica Vitti, con la quale Edoardo collabora, lavora nella versione, in una delle versioni più recenti della commedia Il Cilindro, contenuta nella raccolta della giornata, scusate, della raccolta dei giorni dispari. Tant'è vero, la prima rappresentazione del Cilindro avviene nel 1967. Sicuramente la presenza in scena anche di Monica Vitti la assistiamo in tempi più recenti, in occasione della versione anche televisiva della rappresentazione. Dico questo per collegarmi ad un altro fatto. Spesso Edoardo ha fatto richieste di finanziamento negli anni 60 per diciamo così sostenere il teatro, e da alcune banche si sentiva rispondere: il teatro non è utilità sociale. Una cosa che non suona neanche così strana ancora oggi. Allora dovette passare prima cosa al cinema. E per lui il cinema non dà soddisfazione, dà solo, parole testuali, la futura vergogna che gli attori non possono cancellare, perché in epoca futura certi film faranno ridere invece che piangere, pietà invece di dare assenso. L'attore, quando muore, deve morire. Basta. Nel 1964 nasce un importante progetto tra Eduardo e Paolo Grassi, la nascita di un ponte tra il nord e il sud a livello teatrale, tra il Teatro San Ferdinando e il Piccolo di Milano. Una piccola rivoluzione, non vista benissimo da molti intellettuali del periodo, anche in questo caso, che però lanciava un po' un sasso per quelle che sarebbero state le cosiddette stagioni di prosa future in Italia. Allora, a proposito della televisione che abbiamo citato prima, Eduardo deve in effetti molta della sua popolarità proprio alla televisione. Gli spettacoli iniziano ad essere trasmessi per la televisione nel 1954, che è esattamente l'anno in cui la televisione nasce. E il primo spettacolo che viene per il quale è prevista anche una regia televisiva è Miseria e nobiltà di Eduardo Scarpetti, recitato all'Odeon di Milano, una vera diretta messa in onda in televisione. Il 1975 è un anno che segna fortemente Eduardo. Avviene un fatto drammatico, come tutti sappiamo, ovvero la morte violentissima di Pierpaolo Pasolini, al quale era fortemente legato. Avevano gli zigomi molto simili Eduardo e Pierpaolo Pasolini, e tanto ancora in comune: genialità, arte, poesia, e avevano anche una grandissima stima reciproca. Se non fosse morto il 2 novembre 1975, Pasolini avrebbe realizzato il suo progetto di un film con protagonista Eduardo. Non li toccate quei 18 sassi che fanno aiuola con a capo issata la spalliera di Cristo. I fiori, sì, quando saranno secchi, quelli toglieteli. Ma la spalliera, povera e sovrana, e quei 18 irregolari sassi, messi a difesa di una voce altissima, non li togliete più. Penserà il vento a levigarli, per addolcirne gli angoli pungenti. Penserà il sole a renderli cocenti. Arroventati come il suo pensiero, cadrà la pioggia e li farà lucenti, come la luce delle sue parole. Penserà la spalliera a darci ancora la fede e la speranza in Cristo povero.
Guardi, non perché ci troviamo in questo momento che è scomparso e poi in una maniera così crudele, no, perché io so distinguere morti da morti e vivi da vivi, Pasolini era veramente un uomo adorabile e indifeso. Era una creatura angelica, una creatura che abbiamo perduto e che non incontreremo più come uomo, ma come poeta diventa ancora più alta la sua voce e sono certo che pure gli oppositori di Pasolini oggi cominceranno a capire il suo messaggio e quello che ci ha voluto dire e che servirà molto, ci sarà di molto aiuto. E forse non diciamo niente più, non c'è più bisogno di dire altro.
La poesia che avete ascoltato poco fa si intitola semplicemente Pierpaolo, un omaggio, una dedica che Edoardo ha voluto fare a questo grande artista. L'abbiamo sentito dalle sue stesse parole, la stima che provava verso questo personaggio. Siamo arrivati ormai agli anni in cui Edoardo è parecchio in là con gli anni 1975-1980 ed è veramente grande e incredibile, se non inverosimile, lo slancio che Edoardo ha nei confronti delle nuove generazioni. Inizia a fare delle lezioni all'università a Roma affollatissime, riceve la laurea honoris causa ad 80 anni. Lui stesso diceva che la giovinezza della vecchiaia è quella dell'altruismo, di dare. Viene nominato senatore a vita da Sandro Pertini per l'altissimo merito culturale che dà al paese. 15 mesi prima di morire, Edoardo visita i giovani dell'istituto di pena minorile di Nisida e lascia queste parole testamento. Sapete che cosa significa il punto d'arrivo della vita di un uomo? Non significa la fama, la notorietà, la ricchezza, ma solamente la certezza di essere giunti al massimo, di poter cedere il posto agli altri. Io ho ceduto il mio posto a mio figlio Luca. Idealmente vorrei cederlo a tutti voi. Siamo giunti quasi al termine di questa lunga parentesi dedicata ad Edoardo e concludiamo questo omaggio con due cose molto particolari e secondo me molto rappresentative. Iniziamo da quello che viene definito il testamento di Edoardo De Filippo. Il 1984 riceve il suo ultimo premio, l'anno della sua morte, riceve il suo ultimo premio a Taormina. Edoardo fa un discorso che passerà alla storia e che secondo me sicuramente sensibilizza tutto il mondo degli attori e dei teatranti. Tra poco lo sentiremo. Subito dopo, senza pause, a chiudere questo omaggio ci sarà una poesia nella struggente interpretazione di Domenico Marretta, attore, che interpreterà appunto la poesia di Edoardo Stoccà. Una poesia che Edoardo scrisse nel 1964 e che dedicò a sua moglie Isabella, immaginando la sua dipartita e quindi come se fosse un lascito consolatorio alla moglie. E io faccio nostra questa grande poesia che Edoardo ha scritto per la moglie e tra l'altro in una performance coinvolgente da parte di Domenico che la interpreta, perché tutti noi abbiamo sicuramente qualcuno che non è più tangibile, qualcuno però che sentiamo sempre molto vicino. E Edoardo questo ce lo racconta molto bene. Allora, sono le 11:08, stiamo quindi per chiudere questa dedica, ci siamo permessi di fare, e ci risentiamo tra poco, quindi.
Fare teatro sul serio significa sacrificare una vita. Sono cresciuti i figli, non me ne sono accorto. Meno male che mio figlio è cresciuto bene. Questo è il dono più grosso, più importante che io ho avuto dalla natura. Senza mio figlio, forse io scusate. Me ne sarei andato all'altro mondo tanti anni fa. E io devo a lui il resto della mia vita. Lui ha contraccambiato in pieno. Scusate se io faccio questo discorso e parlo di mio figlio. Non ne ho mai parlato. Si è presentato da sé, è venuto dalla cavetta, dal niente. Sotto il gelo delle mie abitudini teatrali, quando sono in palcoscenico a provare, quando ero in palcoscenico a recitare, è stata tutta una vita di sacrifici e di gelo. Così si fa il teatro. Così ho fatto. Ma il cuore ha tremato sempre, tutte le sere. Tutte le prime rappresentazioni e l'ho pagato, anche stasera mi batte il cuore e continuerà a battere. Anche quando si sarà fermato.
Sto qua, Isabè. Sto qua. E non mi vira. Già, non mi può vedere. Ma sto qua. Sto mezzo ai libri, mezzo ai carte antiche. Di letteratura lo cummo. Mi trovo quando solo tra se squince, s'impizza e taglia e appiccia sti cornici indurate, argente, grosse e pecciarelle, e ligname prigiate, acero, noce, palissandro, mogano. Parano fenestielle e fenestella aperte in goppo o mun. Mi trovo, quando o sole si fa russa, prima che se ne scenda rete prete, durante i rami l'albero e si impizza per mezzo il fron, per si fa guardà. Se non mi può trovare scurata notte, rinda a cucina, parrangia qualcosa, una puntella di formaggio, un'insalata, che lo poca che tu suppondo lo stomaco e te cucca. Prima la luce l'alba, poi, mi trovo a tavolina, capendo mi si è detto, e l'occhio in cielo, pensando a quello che t'aggio contato e che non t'aggio scritto, e che va trova se non è stata buona che se sono perduta sti pensieri distratti, e stanca d'essere pensata, che corrono per l'aria insieme a me. Si guarda per l'aria, può succedere che se ci stanno in nuvole, ma trova. O vienta stracce in nuvola e come vene e può trovare certi occhi che ti guardano sotto una fronte larga larga e lunga e dove fosse scavata e può trovare.